Ave Maria, cari amici, ben trovati a tutti voi qui nella nostra trasmissione dedicata al Catechismo della Chiesa Cattolica compendiato. E naturalmente, cari amici, come ogni settimana noi facciamo la lettura, il commento e la spiegazione del Catechismo, ma questa settimana, trovandoci praticamente fra poco nel mese di dicembre e quindi nel mese dedicato all'Immacolata Concezione, questa solennità così importante per noi e per tutto il genere umano, ecco, con Padre Giampio e con Mosè si è deciso di proprio trattare questo tema, l'Immacolata Concezione. Stiamo già facendo la novena all'Immacolata Concezione e vediamo oggi che cos'è, ecco, e come ci riguardi a noi tutti cristiani. Allora lascio subito la parola, dopo aver salutato a Padre Giampio e Mosè, Ave Maria.
Ave Maria Antonio, bentrovati cari ascoltatori, una santa giornata a tutti. Ave Maria Mosè.
Ave Maria Padre Giampio, ad Antonio e a tutti i cari radioascoltatori. Ave Maria.
Benissimo, allora a questo punto il Catechismo ci viene in soccorso, perché troviamo proprio tra i primi articoli del Catechismo della Chiesa Cattolica e anche nel compendio questo grandissimo tema dell'Immacolata Concezione. Allora, Padre Giampio, facciamo leggere a Mosè che cosa ci dice l'articolo 96 del Catechismo.
Molto bene, sì, grazie Antonio.
Che cosa significa Immacolata Concezione? Dio ha scelto gratuitamente Maria da tutta l'eternità perché fosse la madre di suo figlio. Per compiere tale missione è stata concepita immacolata. Questo significa che, per la grazia di Dio e in previsione dei meriti di Gesù Cristo, Maria è stata preservata dal peccato originale, fin dal suo concepimento.
Bene, come sempre il compendio del Catechismo, così con poche righe, dà dei concetti molto intensi e molto profondi che ci danno il materiale un po' per sviluppare un po' questo bellissimo argomento dell'Immacolata Concezione. Abbiamo iniziato la novena, l'Immacolata Concezione, bene, quindi se il Catechismo e il Compendio ci dice che dall'eternità Dio ha pensato questo all'Immacolata Concezione, noi se siamo ancora a 7-8 giorni che ci separano, insomma, se ne parliamo di questo argomento non siamo troppo indietro, anzi siamo già in ritardo di parlare. Dobbiamo già parlarne il 1 gennaio del 2022, dobbiamo fare per riparlare, invece ci troviamo adesso a fine novembre per questo. L'Immacolata Concezione, dall'eternità Dio desidera questo. Che mistero pensare un'eternità che pensa una creatura, ma per quale motivo questo ruolo, questo pensiero di Dio per l'Immacolata Concezione? Questa è una cosa un po' interessante, dovevo un po' entrare un po' nei pensieri di Dio. Quello un po' è stato il desiderio di tanti teologi, studiosi, anche tanti santi, e un po' ci affianchiamo per quello che riusciamo, un po' il tempo ci concede, anche le nozioni che possiamo trasmettere ci concedono, un po' chiediamo l'aiuto al Beato Giovanni Bruscotto, il dottore sottile, è anche chiamato il dottore dell'Immacolata, e un po' lui ha avuto delle intuizioni molto profondi proprio per inoltrarci nel mistero dell'Immacolata. Dio dall'eternità decide in un certo momento di creare, e c'è un certo ordine di questa creazione. E allora dice, e come a un certo punto il pittore, l'artista, dice Beato Giovanni Bruscotto, e prima di realizzare un quadro incomincia a pensare ai soggetti del quadro che dovrà metterci: una bella casa, un bel sole, una bella chiesetta, col campanile, qualche bel alberello, qualche bel fiorellino, qualche nuvoletta così sparsa, forse qualche aeroplano che lascia qualche scia così e via discorrendo. Insomma, l'artista incomincia a decidere. Quindi Dio incomincia a... qual è il suo fine? La creazione è un'opera dell'amore di Dio, quindi il primo pensiero di Dio è colui che è il sommo glorificatore, Gesù Cristo nostro Signore, e il sommo glorificatore che verrà alla luce attraverso il Fiat della Beata Vergine Maria, dell'Immacolata, della Fine di Grazia. Ecco che dall'eternità nei disegni di Dio pensa come sommo glorificatore nostro Gesù Cristo, la più perfetta creatura uscita dalle mani di Dio, la Beata Vergine Maria, che è diventata Madre di Dio, socia nella glorificazione al Signore. L'anima mia magnifica il Signore. A un certo punto dall'eternità incomincia a entrare il tempo, la creazione degli esseri visibili e quelli invisibili, come abbiamo fatto un po' gli argomenti del catechismo all'inizio con gli articoli del credo, e tutte le cose visibili e invisibili, poi incomincia a creare, arriva la creazione dell'uomo. E andiamo ai nostri progenitori, Adamo ed Eva. Allora, ancora qui tutto il piano era un'opera di glorificazione. La venuta di Gesù Cristo nostro Signore è stato il sommo glorificatore, quindi un'incarnazione glorificativa. A un certo punto c'è un virus, il serpente infernale, demonio, che un po' per invidia, lui aveva già aveva rifiutato questo progetto di Dio quando Dio lo presenta agli angeli, che avrebbe dovuto adorare il Verbo incarnato nella creatura umana e avrebbe dovuto onorare la Beata Vergine Maria come loro regina, regina degli angeli, di tutti gli esseri celesti. E un serpentaccio dice, si chiamava Lucifero, si chiama Lucifero, l'angelo di luce dice: no, io non ci sto, come si fa? Essere inferiore la creatura umana, inferiore la creatura angelica, io dovrei adorare il Verbo incarnato, mi rifiuto, non serviam, e non ci fu più posto per lui in paradiso. Sapendo, pensando, ricordandosi dell'incarnazione, del Verbo incarnato nella creatura umana, quello decide un po' di mettere i bastoni tra le ruote, perché sai, il demonio è colui, il diavolo, il divisore, e quindi cerca un po' di mettere divisione, scompiglio tra la creatura umana e il creatore. E allora conosciamo l'imbroglio di Adamo ed Eva, di Dio non vi vuole bene, è geloso che voi possiate diventare tutti bravi, belli, buoni senza di lui, quindi non preoccupatevi, non vi capiterà niente a disobbedire a Dio. Invece, dando retta al serpentaccio infernale, abbiamo combinato dei grossi guai. I nostri progenitori, diceva Padre Pio, ma io avrei fatto la stessa cosa, quindi vabbè, non stiamo ad accusare Adamo ed Eva, perché nella nostra natura umana avremmo fallito tutti quanti noi. Misere, perdona, Signore. Ma pensano, allo stesso momento in cui l'uomo e la donna vengono allontanati da questa, ricevono un po' la punizione per la loro disobbedienza, per la loro infedeltà e quel peccato originale, adesso i piani di Dio vengono stravolti? No, ecco che l'incarnazione glorificativa prevista da Dio all'eternità, allo stato attuale, prostatoisto, un po' direbbe la teologia classica, e allo stato attuale, ecco che questa incarnazione diventa anche un'incarnazione redentiva. Ed ecco questo grande mistero. Nel momento stesso che l'uomo e la donna vengono, Adamo ed Eva, i nostri primi progenitori, vengono scacciati dal paradiso terrestre, ricevono la punizione della loro disobbedienza, in questo momento c'è una bellissima promessa che Dio fa all'umanità. E che promessa è? Che si ricorda?
Se mi consenti, padre, ricordiamo, no, che nel libro della Genesi si parla di una donna.
Molto bene. E cosa capita a questa donna? Qualche aiuto?
Questa donna ha stabilito un'inimicizia tra la sua stirpe e la stirpe del maligno. E ella ti schiaccerà il capo e tu le intiderai il calcagno, no? Questo leggiamo nel libro della Genesi.
Esattamente, esattamente. E Dio già parla di quella donna, Domina, l'inizio della Bibbia, con la Genesi parla di questa donna, il termine della Bibbia, ancora l'Apocalisse, il capitolo 21, concluderà ancora parlando di questa donna, e è lei che combatte contro il drago con sette teste, il drago che vuole divorare il figlio da cui le nascerà. È un po' una guerra che un po' tutta la Bibbia ci parla di questa guerra. E la condottiera, la regina, colei che è la sempre vincitrice contro questo serpente infernale, contro questo drago infernale, contro il demonio, è questa donna che è la Beata Vergine Maria. E qui abbiamo già una... viene chiamato questo passo della Genesi, capitolo terzo praticamente così, il Protovangelo, il primo inizio della buona novella. Qui viene preannunciato, profetizzato, all'inizio della creazione dell'uomo e della donna, viene preannunciato, profetizzato la venuta di colei che sarebbe sempre stata nemica, non avrebbe mai stata amica con il demonio. E qui è un po', ci vogliamo un po' fermare qualche minutino per approfondire un po' questo bel tema. Quindi Dio a un certo punto, vedendo il peccato di Adamo ed Eva, annunciando la sua punizione, un castigo, come si vuol dire, Dio maledice il serpente con queste parole, che hai detto anche tu, Antonio: porrò inimicizia fra te e la donna, tra la tua discendenza, tra la tua stirpe e la sua discendenza. Essa ti schiaccerà il tuo capo e tu sarai sempre sotto i suoi piedi. Ipso, qui adesso alcuni biblisti, la traduzione di San Girolamo dice essa, e la traduzione greca direbbe esso, il maschile. Già San Girolamo aveva trovato alcune cose che il latino può comunque ancora può ancora riferirsi sempre alla donna, questo ipso. Sorvoliamo. Comunque, sia la Beata Vergine Maria, sia la sua stirpe Gesù Cristo insieme a lei, comunque nella Beata Vergine Maria c'è una completa inimicizia con questo serpente infernale. È bello una raffigurazione iconografica, e dopo vorrei vedere anche un po' l'Immacolata Concezione nella Medaglia Miracolosa, un po' mi piacerebbe un po' un attimo approfondire, perché in fondo stesse un po' molto collegate, insieme anche a San Leonardo, come cosa mi fa il promemoria di questi due punti, la Medaglia Miracolosa e l'Immacolata Concezione. C'è una bellissima iconografia, tante volte vediamo la Madonna che schiaccia col suo piede, col suo calcagno il serpente, un po' la iconografia classica, tra cui anche quella che la Beata Vergine Maria ci ha voluto raffigurare nella Medaglia Miracolosa. Ma c'è anche un'altra bellissima iconografia in cui vede la Madonna con Gesù Bambino in braccio, e Gesù Bambino ha una croce in mano, e questa croce, il braccio verticale sotto le sue mani, come una lancia che è piantata, conficcata a terra sulla testa del serpente, e nel frattempo anche la Madonna schiaccia la testa al serpente infernale. Quindi Gesù Bambino con questa croce che si allunga l'estremità del braccio verticale a terra, conficca come una lancia la testa dei serpenti, nel frattempo anche la Madonna. Quindi la Madonna e Gesù schiacciano, sconfiggeranno la testa del serpente infernale. Gesù è il vincitore e ha associato anche la nostra natura umana ad essere vincitori. E il primo modello di vincitrice, che è sempre medaglia d'oro contro il demonio, è la Beata Vergine Maria, per aiutare anche noi tutte le nostre battaglie presenti, passate e future, per poter essere vittoriosi. Quelle passate non possiamo rimediare, ma possiamo sentirci umiliarci e allenarsi bene per in tutte le competizioni presenti e future, per poter essere anche noi insieme alle vincitori e vincitrici. Quindi abbiamo detto questa inimicizia. E con queste parole possiamo un po' considerare tre punti: che una donna prodigiosa e la sua discendenza si sarebbero vendicate del serpente. E qui dopo la patristica parlerà di ricircolazione, ricapitolazione. Ricircolazione, diranno i Santi Padri, come Dio utilizza le stesse armi utilizzate dal demonio. Il demonio ha utilizzato delle armi per sconfiggersi e Dio utilizza le stesse armi per sconfiggere il demonio. Un po' la rivincita più grande, come tu pensi di avermi imbrogliato le acque così, le carte così, in queste stesse cose io ti sconfiggo. È un po' una raffinatezza questa qui, veramente grande. E dice, lo troviamo anche nell'ufficio delle letture in qualche circostanza, insomma, nel tempo di Quaresima, così, o comunque dell'albero della croce, forse, dell'albero della vita. Comunque dice: il demonio, c'è un albero del male, una donna e la morte, e sono stati la nostra rovina. La donna, prendendo il frutto dell'albero del bene e del male, ha causato la nostra morte. Bene, Dio utilizza ancora una donna, l'albero e la morte. La morte di Gesù Cristo all'albero della croce, e insieme all'obbedienza della donna, la Beata Vergine Maria Sofia, è causato la nostra salvezza. Questa è la circolazione. Altri santi padri, come Santi Ireneo, mi sembra, altri santi, parlano di ricapitolazione. Come c'è stato un primo Adamo e una prima Eva disobbedienti a Dio, che hanno portato la morte, così l'obbedienza di nuovo Adamo, di nuova Eva, Gesù e la Beata Vergine Maria, con la loro obbedienza ci hanno portato la vita. E quindi un po' questo che la patristica, un po' i santi padri hanno portato come filo conduttore di tutta questo argomento della Mariologia, per affermare questa unione tra la donna e la sua stirpe nella sconfitta del nemico. Quindi però inimicizia. Ancora viene detto un altro punto interessante, che tra la donna e il serpente ci sarebbe stata sempre una perpetua inimicizia, e che il demonio sarebbe stato vinto dalla vittoria di questa donna. Bene, se Maria non fosse stata immacolata, che è un po' il tema che adesso oggi vediamo un po' vedere, come dopo lì dobbiamo trovare dopo, anche dopo il vario motivo del suo ruolo di corredentrice, comunque se la Madonna non fosse stata immacolata, se avesse avuto anche solo qualche peccato, non ci sarebbe stata una perpetua inimicizia, perché il peccato è un atto di amicizia col demonio. Quando commetto un peccato, io dico: voglio essere amico, voglio essere alleato del demonio. Pensa che corbelleria, che stupidaggine, che proprio da sciagurato che vado a commettere quando scelgo il peccato. E pensa che sciaguratezza quando penso che Dio vuole il peccato. Questo è un imbroglio ancora del demonio. Ah sì sì, se si commette il peccato Dio sa tutto, quindi Dio vuole il peccato. No, assolutamente no. Dio potrà permettere, per dei fini altissimi, anche lasciando il nostro libero arbitrio, che noi, l'uomo, ha lasciato nella libertà, possa fare azioni meritorie per il paradiso e azioni demeritorie per la condanna eterna. Ma Dio non vuole il peccato, Dio ci ha creato per la vita. È il demonio che vuole la nostra morte, e chiaramente di eredità dei nostri progenitori abbiamo i sette vizi capitali con tutte le sette concupiscenze, quindi siamo un po' inclinati, e c'è un po' la convergenza della macchina che tende un po' a portare nel canale, nel posto. E quindi devo stare un po' attento, perché so che ho questa convergenza, questa tendenza al basso, la forza di gravità che mi tira alla terra e mi fa difficilmente, non sono inclinato naturalmente a prendere il volo per il cielo, anche se sbatto le ali e le braccia così mi stacco per pochi istanti da terra, con un gran capitombo faccio un bel salto, ma dopo mi ritrovo di nuovo attaccato alla terra. Quindi il demonio è sempre stato vinto dalla Beata Vergine Maria, e la Madonna non è mai stata amica col demonio. Vedi, come le buone mamme che dicono non frequentare cattive compagnie, la Madonna, che è la nostra mamma, dice non frequentare il demonio, non essere amico col demonio. E col battesimo il sacerdote ci ha chiesto, e hanno risposto papà e mamma, padrino e madrina, ma nella cresima abbiamo ancora risposto noi, rinuncio al demonio, rinuncio ad essere amico del demonio, rinuncio ad essere amico delle sue opere che sono i peccati, rinuncio ad essere amico delle sue suggestioni che sono le tentazioni, le insidie diaboliche. Ecco questo, la mia condizione, quello che è la volontà di Dio nella opera della risurrezione. Io sia amico di Dio, amico di Gesù, ma mai poi mai amico del demonio. Questo, divento amico col demonio con il peccato. E la Beata Vergine Maria, nella sua Immacolata Concezione, non sarebbe la vincitrice del demonio, poiché nel peccato è il demonio che trionfa. Quindi se la Madonna che schiaccia la testa al serpente infernale, lo schiaccia lei in suo piede come nella Medaglia Miracolosa, lo schiaccia lei insieme alla sua stirpe, come poi nell'iconografia Gesù con la lancia della croce e la Madonna che li schiaccia, lei è la vincitrice, ha inimicizia. Quindi se la Madonna è la vincitrice, se avesse peccato, avesse avuto anche solo il peccato originale, sarebbe il demonio che avrebbe trionfato su di lei. Potrebbe dire no, sì, vincitrice dopo, ma almeno per una volta ho vinto io. E invece il demonio rimane sempre punteggio a zero, dice sempre Madonna a tavolino, tutte le vittorie non può fare neanche un punto sulla Madonna, il demonio non farà mai un punto di vittoria. E il demonio, l'uomo è lo schiavo e resta rovinato col peccato. Quindi la vittoria della donna e della sua stirpe, e questa discendenza è il suo figlio Gesù Cristo, ma attenzione, ai figli della croce siamo diventati anche noi secondigeniti del primogenito. C'è un certo punto una santa che rimase un po' pensierosa quando, leggendo il Vangelo, mi ricordo se San Matteo, così diede alla luce il suo primogenito. Dice, ma come? E dovrebbe, c'è un errore qua nella Sacra Scrittura, dove scrive l'unigenito. Dopo parlano bene primogenito perché anche alcuni opere biblisti parlano di esegeti, sì, perché la primogenitura aveva anche dei diritti, e quindi queste motivazioni. Ma è una motivazione molto più bella, dopo sarà pure la Madonna a dirglielo, sì, il mio primogenito Gesù, perché tutti voi siete i miei secondigeniti. E come nella grotta di Betlemme, Gesù, la Madonna ha dato alla luce Gesù, senza i dolori del parto, così invece ai piedi della croce c'è stata la nostra generazione, la nostra concezione di generazione, ci ha dato la vita tra i dolori del Calvario, e quindi lì siamo diventati particolarmente, insomma, ecco i tuoi figli, come testamento Gesù consegna alla Beata Vergine Maria, all'Immacolata. Quindi ecco questo bellissimo ruolo. Quindi la stirpe che dovrà schiacciare la testa al calcagno insieme alla Beata Vergine Maria, Gesù Cristo in primis, il vittorioso, della forza di Dio, e noi, anche noi siamo i secondigeniti, quindi uniti a lei, abbiamo il compito di contribuire a dare sconfitte al demonio. C'era un sacerdote che una volta aveva molto fa, sì, formiamo un'associazione del calcagno di Maria. Non so più, pensato di Cesano, tanto buono, tanto devoto così. Il calcagno di Maria, voleva fare degli amici, un'unione, uno solidalizio così, che chiamassi il calcagno di Maria per ricordare le sconfitte che viene dato al demonio. Perciò la Madonna è con lei e per lei che dobbiamo anche noi essere pronti a lottare contro il demonio, e così imiteremo maggiormente la sua purezza immacolata nel lottare e vincere contro Satana. Questo è un po' un punto che ci dà la nota di introduzione, un po' questo dono dell'Immacolata Concezione. E dicevo prima della medaglia miracolosa, perché è un po', se vogliamo, la Madonna, noi abbiamo la programmazione dogma dell'Immacolata Concezione nel 1854 per opera di Pio IX. Ma la Madonna, oltre ad aver preparato i suoi profeti, i suoi santi, che da illo tempore continuano a preparare, così ha voluto un po' anche lei aiutarci e dire, sta maturando il tempo in cui venga proclamato il dogma, e con una santa Caterina Laborde, fa vedere una medaglia miracolosa, e che un po' prepara, insegna questa sua verità di fede, perché un po' le verità di fede come procedono, è un po' si acquisisce nel senso comune dei fedeli, entra nella preghiera, entra nella liturgia, poi dopo la Chiesa proclama questa verità di fede come donna rivelata quando ritiene i tempi raggiunti. Bene, e la Madonna incomincia a entrare nel cuore dei fedeli attraverso un oggetto che si chiama la medaglia dell'Immacolata, all'inizio veniva chiamata, poi dopo poco tempo diventò la medaglia miracolosa. E a un certo punto, apparendo a Santa Caterina Laborde il 27 novembre, quindi pochi giorni fa abbiamo festeggiato questa ricorrenza, questo anniversario del 1830, nel pomeriggio, mentre stava facendo preghiera e orazione, non mi ricordo se era da sola, mi sono detto, comunque la Madonna mi fa vedere con le mani aperte e si fa coniare una medaglia su questo modello. Cosa c'era scritto sulla medaglia, lettere d'oro? Chi mi sa rispondere?
Questa volta faccio rispondere a Mosè.
Bravo Mosè. Una medaglia miracolosa, che cosa c'è scritto sulla medaglia miracolosa?
Forse Mosè ha disattivato il microfono.
No, ma ha fatto bene Mosè, perché Mosè mi ha dato una medaglia miracolosa, io ce l'ho in francese, io ce l'ho in inglese, io ce l'ho in latino, io ne ho qua adesso, sto guardando quelle che ho così, è in polacco, Omario Nesse Cristecchi, forse, quindi se non me lo ricordo sarei un po' messo in difficoltà. O Maria,
Maria concepita senza peccato,
sì,
prega che noi ricordiamo te.
Benissimo, pronto Mosè. Noi pensiamo che non è, che sia andato a cercare su Google o sul telefonino la risposta giusta, ma invece era lì pronto per darci. Quindi già l'Immacolata vuole già darci, si è già proclamata, o Maria concepita senza peccato, l'Immacolata Concezione, prega per noi che ricordiamo voi, prega per noi che ricordiamo a te. E cosa rappresenta l'immagine della medaglia miracolosa sul fronte? Che cosa vedi nella tua medaglia, Mosè, tua medaglietta?
Sul fronte?
Sì.
Sul fronte c'è la Madonna.
Sì, poi cosa sta facendo?
Sul mondo e sta schiacciando la testa al serpente.
Perfetto. E un particolare, ma e Gesù dov'è?
Questa è una domanda veramente difficile.
È dentro di lei?
E come è solo un'intuizione o è anche raffigurato questo?
Nel mio caso è un'intuizione. Poi...
Ok. Pensa che invece la Madonna ce l'ha anche... ce lo dice anche. Se noi guardiamo la proporzione del disegno, vedi dov'è il cingolo della Beata Vergine Maria? È molto molto sopra quello che dovrebbe essere i fianchi, proprio perché come caratteristica delle donne che stanno per diventare delle partorienti, le mamme in dolce attesa. Quindi la cintura, la fascia che cinge la Beata Vergine Maria, la medaglia miracolosa, è molto in alto rispetto a quello che dovrebbe essere la posizione della consuetudine di una cintura, proprio per indicare che in questo momento lei è in attesa di Gesù. E quindi qui si sta realizzando il protovangelo, qui c'è una descrizione nella pagina evangelica di quel capitolo della Genesi 3,15 che abbiamo parlato adesso. La Beata Vergine Maria, insieme alla sua stirpe, viene in attesa con Gesù, schiacciata e soffocata in fermata. Quindi c'è la Madonna e Gesù, che infatti è una grande contestazione che iniziò un po' su questa medaglia, in un periodo così, mi dicevano: ma noi rappresentiamo una figura di una statua senza Gesù bambino. In genere tutti i santi, un po' nell'iconografia precedente, c'è sempre insieme a Gesù, la Santissima Trinità o qualche espressione in modo che fosse rappresentata. E ora avevano un po' di timore a presentare solo la Beata Vergine Maria senza Gesù. Dice: no, Gesù c'è, anche se non si vede esternamente, ma è presente nel grembo della Beata Vergine Maria. Quindi la Madonna sta scherzando, è la testa al serpente infernale, perché lei è questa vincitrice.
Ecco, padre Giampio, permettimi di ricordare, ecco, che siamo proprio arrivati all'ora del nostro piccolo intermezzo musicale, quindi se vuoi facciamo questa piccola interruzione adesso.
Molto bene, sì, è passato anche qualche minuto di troppo, grazie.
Comunque, allora, come sapete, cari amici, noi, come tutte le settimane, ecco, siamo tutto orecchi, nel senso che possiamo anche ricevere le vostre telefonate. Vi ricordo il nostro numero di telefono fisso, che è poi quello della Radio Buonconsiglio, 0825 444 391. Ecco, a questo stesso numero è collegato l'account del WhatsApp, quindi per chi volesse scrivere, ecco, anziché dettarlo alla nostra suora che assiste in regia, può anche scriverlo di suo pugno con il WhatsApp, e poi, ecco, dalla regia ci verrà, come al solito, proposto. Ci separiamo da voi, cari amici, per qualche minuto, ecco, e così avete agio, ecco, di allontanarvi dalla radio e fare le vostre telefonate. A risentirci fra qualche minuto. Ave Maria.
Thank you.
Ave Maria, cari amici, ecco, dopo questo bel canto proprio adatto all'argomento che stiamo trattando, l'Immacolata Concezione, eccoci, siamo tornati di nuovo in diretta. Come abbiamo visto oggi, cari amici, che cosa abbiamo imparato? Abbiamo imparato che la storia della salvezza, quella che i tecnici chiamano la soteriologia, è stata scritta da Dio dall'eternità e ha trasformato questo grande male che è il peccato in qualcosa che sovrabbonda di grazia, al punto tale che ha progettato, ecco, avevo sentito proprio padre Giampio, l'Immacolata è stata pensata da Dio solo come la piena di grazia, ma proprio come colei che è Immacolata Concezione, immacolatezza fatta per sé. È bellissimo questo fatto perché magari noi pensiamo che, sappiamo, no, i papi hanno proclamato il dogma, anzi Papa Pio IX ha proclamato il dogma dell'Immacolata Concezione, ma questo è un po' il riassunto di tutta la storia dell'umanità, dal libro della Genesi, abbiamo sentito, fino al libro dell'Apocalisse, come ci ha poc'anzi detto padre Giampio. Adesso, padre Giampio, prima di ridarti la parola, ecco, consentimi giusto di approfittarne. Molti, come io per esempio soprattutto, sono stato colpito dall'immagine dell'Immacolata, così come raffigurata a Sant'Andrea delle Fatte, no? Dove sappiamo che Ratisbon, questo ebreo, si è visto a un certo punto sparire il mondo intorno e si è trovato di fronte alla Madonna Immacolata. Effettivamente in questa immagine che si conserva appunto di questa apparizione, proprio la Cappella del Miracolo, si vede la Madonna con questo pancino, con questo ventre, no? di una donna giovane che è in attesa di Gesù. Quindi, come tu spiegavi prima, no, non è uno sbaglio dell'artista, no, che ha voluto dare una pinguedine, no, la Madonna aspetta Gesù, Gesù è dentro, bellissimo, e poi questi raggi, no, che partono dalle mani di Maria, la piena di grazie, che poi, come spiegava Sor Labouret, sono le grazie che lei vuole dare agli uomini, ma noi non gliele chiediamo, anche questo. Molto interessante della medaglia miracolosa. Allora, continuiamo, padre Giampiero, naturalmente ci seguiamo in questa chiarificazione proprio, no? Del mistero di Maria, che proprio ci svela, ecco, ci svela il piano di Dio, il piano di Dio per la nostra salvezza.
Sì, perché grazie Antonio. Praticamente sulla medaglia miracolosa, si pensa proprio come nome iniziale, aveva avuto la medaglia dell'Immacolata, era chiamata. Poi, a seguito di tanti prodigi, tanti miracoli materiali, di guarigione, di San Giovanni Bosco le dà ai suoi giovani in un'epoca che devono tornare a curare quelli di colera, nessuno si ammala, che ha fatto promessa, che vi mantenerete. In grazia di Dio non commetterete peccato, io vi garantisco che non vi ammalerete, vi affida la medaglia miracolosa e nessuno dei suoi ragazzi che andavano tra i colerosi di Torino ad assistere, di portarli a sanatorio, così nessuno si ammala. Quindi veramente tanti che guariscono, commissioni bellissime che si possono raccontare, come quelle anche che accenna abbastanza breve delle frasi, dove il buono e ottenne la grazia della fede nella Chiesa Cattolica. E la medaglia dell'Immacolata diventa medaglia miracolosa, però come origine proprio era chiamata medaglia dell'Immacolata, perché l'ho scritto Maria Concepita senza peccato, l'immagine della Genesi, e dietro sul retro la M che è sormontata da una croce, quindi il ruolo della Madonna insieme a Gesù nell'opera della redenzione, vive fuori cuore trafitto di spine, Cristo, il cuore trafitto della lancia, la spada dell'ore, la profezia del Santo Vecchio Signore, tutti i misteri si associano l'opera dell'Immacolata. Quindi questa medaglia miracolosa, la medaglia dell'Immacolata, e pensa, potremmo dire che un po' ci parla, ci fa catechismo sull'essere e l'operare di Maria Santissima. Sull'essere è l'Immacolata Concezione, la senza peccato e la piena di grazia, che è la piena di grazia, incluso l'Arcangelo Gabriele, per quello che facciamo l'angelo. E l'operare è forza del Redentore, Madre Corredentrice, figlio della croce, il cuore trafitto dalla sua dolore, quelle grazie materne che dicevi come prima, ancora prima Antonio, che distribuisce la Beata Vergine su Maria Santissima, perché è la mediatrice di tutte le grazie dispensatrice che è acquisita in atto primo e della croce e poi va nelle sue distribuzioni. Quindi un ruolo molto molto importante. Quindi è una cosa bella come la Madonna vuole un po' preparare il terreno per la protezione del dopo. E dopo, infatti, quando nel 54 Papa farà la promozione del dogma, chiede ai vescovi cosa ne pensano, tutti ritengono che sì, è una fede già salda nel cuore del popolo, dei fedeli. Perché milioni e milioni di persone portavano all'epoca la medaglia miracolosa, la pregavano ogni giorno, Maria concepita senza peccato. Per loro era una cosa sensibile, della chiaro per loro questo pensiero che la Madonna era evidente dal peccato. Ancora un'altra cosa che è un po' curioso, il calendario un po' ci lega a queste vicende. Il giorno prima della medaglia miracolosa l'Ordine Francescano festeggia San Leonardo da Porto Maurizio, è un grande santo francescano, un grande apostolo della Via Crucis, ma anche il grande apostolo innamorato della Madonna Immacolata Concezione, praticamente questo mistero. E pensa che questo santo, siamo 100 anni prima, più o meno un secolo prima della passione di Santo Vincenzo Re, questo santo già desiderava la proclamazione del dogma e scrive a un papa che all'epoca non ricordo qual era, di fare un concilio per lettera, cioè per chiedere l'approvazione a tutti i vescovi di poter che cosa pensavano loro sul dogma dell'Immacolata Concezione, se ritenevano che poteva essere verità da chiedere, da proclamare, essendo rivelati da me. Dopo il Papa all'epoca non lo fece, non sai chi l'ha fatto, il Papa l'ha dato Papa Pio IX, che fece proprio prese atto. L'anno prima canonizzò San Leonardo da Porto Maurizio, che è canonizzato nel 1853, eleva all'onore dell'altare San Leonardo da Porto Maurizio. E poi, non so se questo, penso che l'avesse già fatto prima, avesse studiato, quando è stato presentato il caso di San Leonardo alla sede degli altari, forse è stato anche fatto vedere che San Leonardo ha fatto questa lettera, questa petizione da inviare a tutti i resti del mondo, per chiedere, e il Papa, il Beato Pio IX, il Papa dell'Immacolata, e anche col voto che ha fatto a Madonna, se tornerò libero dalla prigionia così, dall'esilio, dalla prigionia che era greca, e proclamerò questo il dogma. E mette in atto quello che aveva imparato, quello che aveva fatto con San Leonardo Cotomalizio, la sua idea, e fa questa. Quindi è bello che anche il Cardinale di Pugico mette vicino queste due date di San Leonardo e della medaglia miracolosa, che dopo un po' aiuteranno o daranno un po' il punto importante per il Beato Papa Pio IX, per dopo la proclamazione del dogma come verità e rivelata da Dio, un unico e identico decreto che lega la Beata Vergine Maria a nostro Signore Gesù Cristo. E un po' i santi, se vogliamo, sono stati innamorati di questo mistero dell'Immacolata Concezione. Se ricordiamo di più, Padre Pio era devotissimo alla Beata Vergine Maria, e quando arrivava il calendario liturgico, un po' il calendario che portano ogni anno ai sacerdoti o ai conventi, in cui si dicono tutte le messe di tutto l'anno, per quale in precedenza di celebrazione delle nostre, del tempo di Avvento, tempo di Natale, tempo di Quaresima, questa comunità di queste feste. Io voglio vedere subito il calendario per poter vedere in quale occasioni non avrebbe potuto celebrare la messa votiva all'Immacolata. Il suo desiderio era tutte volte avere un permesso speciale di poter celebrare la messa votiva all'Immacolata Concezione. E tra gli altari che prediligeva di poter celebrare la Santa Messa era quello l'altare dell'Immacolata. Quando ci troviamo alla che piccola chiesetta di San Giovanni la Madonna delle Grazie, Nicolò Spazzale del circolo di sinistra guardando l'altare centrale, perché celebrava molto spesso e con molto volentieri la Santa Messa all'altare dell'Immacolata. Ho detto che la devozione di Padre Pio verso l'Immacolata, dice, non perdeva occasione per lodare e benedire l'Immacolata con la passione propria del francescano innamorato di Maria alla scuola dei Santi Francescani di Matina. Questo è un po' il giudizio un po' che si dà al pensiero di Padre Pio.
Padre Giambio, c'è una telefonata del nostro ascoltatore.
Grazie.
Prego.
Sì. Pronto?
Sì, sì, pronto. Sì. Ave Maria, buongiorno.
Sì, lo sentiamo, sì, sì.
Pronto?
Sì, sì, sentiamo, sentiamo. Pronto, parla pure, caro fratello. Sì.
Mi chiamo Pierluigi. Pronto?
Sì, Pierluigi, prego, prego.
Allora,
siete in diretta.
Mi chiamo Pierluigi, allora, sia lodato Gesù Cristo e Ave Maria.
Ave Maria, sempre sia lodato.
Sì, sia lodato Gesù Cristo. Sì, allora, sì. Allora, la domanda... Sì, sempre sia lodato, Ave Maria. Allora, il Papa recentemente ha negato, e l'ho virgoletto con tante virgolette, la possibilità di dichiarare Maria corredentrice. Lei che ne pensa? E poi che ne pensa delle apparizioni di Amsterdam? Anche se per me è corredentrice, chiudo la parentesi, per me personalmente.
Ok. Diciamo che la verità della corredentrice, tanti papi lo hanno nominato come titolo vero, San Giovanni Paolo II sette volte, beato insieme anche San Pio X e Pio XII ancora due volte, tre volte l'abbiano nominato espressamente. Sono tanti studi che parlano di santi, che parlano così. Possiamo anche dire che quando è stato introdotto il Concilio Vaticano II, nei documenti preparatori, i documenti dicono la verità della corredentrice è una verità vera, mi sembra che viene citato così, virgolette, solo se preferisse in questo momento, visto che ci sono anche la comunità ecclesiale, i protestanti che parteciperanno, sarà per un motivo ecumenico di non parlare, però in sé è una verità vera, diciamo che questo è un po' il giudizio passato, poi dopo cercheremo sempre di approfondire, per il momento si è ancora nella fase non è ancora stato proclamato la definizione, certamente ognuno può avere una sensibilità diversa. Mi sembra che anche Papa Benedetto XVI faceva fatica un po' a conciliare questo termine, però diciamo tanti altri santi e studiosi sono a favore e ritengono che sia una verità di fede. Ricordiamo come il dogma dell'Immacolata Concezione è stato un dogma controverso dove c'erano pareri discordi, alcune scuole teologiche come quella francescana che la portava avanti a favore e quella della altre scuole teologiche che la negavano perché non riuscivano ancora un po' a comprendere questa verità. Il Signore ci dice sempre dice per trovare verità e poi chissà come ha fatto per la medaglia miracolosa per aiutarli con l'apparizione così possa anche in questo aiutarci. Per le apparizioni di Amsterdam l'ho seguita solo marginalmente, purtroppo non ho tanta conoscenza, ho visto e ci sono in tanti luoghi che viene portata avanti questa queste apparizioni. Purtroppo devo dire che l'ignoranza non l'ho ancora tanto approfondita, però mi riservo poi poterla visionare meglio. Ho alcuni punti che mi sembrano molto buoni, non mi ricordo se è stata ancora approvata dagli vescovi locali o una posizione trovata, non mi ricordo ancora questo qui, purtroppo mi sfugge, però ha alcuni punti che ho trovato interessanti, fanno da approfondire anche questi. Grazie.
Bene, se è d'accordo Antonio possiamo continuare, se la risposta ti sembra qualcosa di qualcosa da aggiungere al nostro collaboratore, o se no possiamo andare avanti, se sei d'accordo Antonio. Non sento...
Direi che Antonio ha messo in pausa, mi sembra di vedere.
Benissimo. Allora, diciamo concludiamo gli ultimi minuti prima della preghiera dell'Angelus. Quindi la medaglia miracolosa che prepara tutto questo iter, beato Papa Pio IX accoglie questa indicazione della, e così nel 1854 c'è stata questa proclamazione dogma. Preghiamo che al più presto sempre più luce venga data anche per questa verità, questo mistero della corredenzione della Beata Vergine Maria, che un po' ci parla anche del suo operare nella sua missione salvifica unita, come dice il Concilio Vaticano II, come socia del Redentore. Preghiamo la preghiera dell'Angelus perché l'Immacolata ci accompagni in questa novena, ci faccia una buona preparazione e renda sempre anche più il nostro cuore amico di Gesù e nemico dichiarato del demonio che è il peccato, e con una santa confessione possa aiutarci a preparare e rendere anche il nostro cuore se non immacolato, tutto candido come quando l'abbiamo ricevuto nel giorno del battesimo. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Cari ascoltatori, da parte di Antonio, Giuseppe e Giampio, una santa giornata a tutti. Ave Maria.